Buongiorno, buongiorno e benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 22 giugno. Ci sono un po' di notizie oggi sui giornali perché i giornali non sono univoci nel dare una lettura della quotidianità e iniziamo per toglierci il campo dalle cose più noiose, perché certamente il MES, come sapete, il meccanismo di stabilità e di assicurazioni europee di cui l'Italia non è firmataria, è l'apertura del Corriere della Sera sul MES, sfida aperta con l'Europa perché sia Giorgetti sia Salvini ieri hanno detto che non vogliono aderire al MES. Diciamo che è una storia vecchia, è una storia che già conosciamo, però evidentemente ora che si intreccia con le trattative per la presidenza, per i quattro top jobs europei, questa cosa ha un maggiore senso. Repubblica nel frattempo dice che la partita per il Presidente del Consiglio europeo si anima di una nuova possibile candidatura, che è quella di Enrico Letta. Allora, Enrico Letta è una persona per bene, vi sta simpatico, vi ricorderete Berlusconi quando lo votò, facendo secondo me un danno al suo partito e all'idea di un'opposizione che debba rimanere tale. Insomma, il DNA di un po' di Forza Italia, quella roba se la porta dentro. Ma la cosa incredibile è che in un vento europeo in cui vincono le Le Pen, in cui vincono l'AfD, in cui vince il Partito Popolare, mettiamo anche lo stesso Partito Popolare, tu che cosa fai? Tu fai presidente del Consiglio europeo al posto del socialista Costa, l'italiano Letta. Beh, insomma, l'italiano Letta al posto del portoghese Costa, che peraltro ha un ottimo rapporto con Orban, leggevo oggi, e quindi l'avrebbero votato anche gli impresentabili orbaniani, beh, dà il senso che l'Italia, se si dovesse beccare come sua casella Top Jobs Enrico Letta, beh, ragazzi, sarebbe veramente uno smacco per questa maggioranza, per questo governo, non so per l'Italia, ma certamente sarebbe imbarazzante. I giochi europei sono tutti quanti da fare, e mi sembra che l'altro elemento fondamentale che oggi notate su Repubblica è che il partito, ciao Code 76, certo che ti faccio gli auguri. E l'altra cosa fondamentale è che il partito conservatore, cioè il partito guidato in Europa dalla Meloni, ha più europarlamentari di quanto abbiano i liberali di Macron. Sulle questioni internazionali poi non vi annoio molto, anche se sapete che io sono appassionato delle vicende francesi, io queste elezioni francesi le trovo fantastiche. Mélenchon fa un'intervista, sapete, tre giornalisti in pool a cui fanno le domande a Mélenchon, ed è un'intervista ben fatta, devo dirvi la verità, è una cosa che mi sono letto, interessante. E lui dice, gli dicono: senti, ma tu hai delle proposte economiche micidiali, vuoi riportare l'età pensionabile a 60 anni da 62? Segnalo che in Italia è 67, in Italia è 67 anni. I francesi hanno l'età pensionabile a 62 anni, portate a 62 anni da Macron, giustamente, per ridurre il costo della spesa sociale, e questi invece vorrebbero riportarla a 60. In realtà non solo Mélenchon le vuole portare a 60, ma 60 la vogliono portare anche quelli di Bardella. Ma il punto non è tanto questo, la domanda che fanno i giornalisti a Mélenchon: vuoi fare delle cose incredibili, oltre a questa dei 60 anni, 1600 euro di stipendio minimo, il blocco, cioè una serie di questioni ovviamente tipiche della sinistra che non fa i conti con l'oste. E lui dice: guardi, caro giornalista, non è che i 3.000 miliardi di debito pubblico, 3.000 miliardi, l'Italia nel 2007, nel 2008 mi sembra, cioè ha più debito pubblico in termini assoluti, ha più debito pubblico in termini assoluti la Francia dell'Italia. Non è che questo debito pubblico l'ho fatto io, non ho governato io, dice Mélenchon. Il disastro dell'economia l'hanno fatto i macroniani e che gli altri. Beh, devo dire la verità, che dopo un ragionamento su questo bisognerebbe farlo, non sulle ragioni della sinistra, ma sul fatto che questi fenomeni europeisti, Macron, eccetera, alla fine in realtà una crescita all'italiana molto bassa e un debito pubblico superiore all'Italia. Qualche ragionamento bisognerebbe farlo su questo. Nel frattempo c'è anche un'intervista di Neil Farage, il nuovo arrivato, lo sapete, quello che fece la Brexit in Inghilterra, e ieri alla BBC in prima serata, perché oggi è l'apertura del Daily Mail, il giornale popolare inglese, oggi apre con l'intervista che ha fatto ieri Farage alla BBC, e dice: beh, scusatemi, però l'Occidente fa toc toc, fa l'Occidente, grande Giampaolo Serino, dalla strategia della tensione a quella della pensione. Beh, per il nuovo Farage dice una cosa che vi voglio sottoporre. E cioè dice, guardate che abbiamo commesso degli errori con Putin, noi occidentali lo abbiamo provocato. Ecco, siccome l'Inghilterra e l'America, e l'Inghilterra forse più dell'America, sono i più antiputiniani che esista, il risvolto politico di questa dichiarazione di Farage, secondo il Daily Mail, non so, che è un giornale conservatore, sapete qual è? Che potrebbe rafforzare il partito conservatore di Sunak, che in questo momento veniva dato per morto nei collegi nominali. Vi ricordo che in Francia si vota al doppio turno, quindi si votano A, B, C e D, poi si prendono A e B, i primi due che hanno i risultati migliori in quel collegio, a meno che uno non abbia la maggioranza assoluta, e poi si va al secondo turno e si decide chi è meglio tra A e B. In Inghilterra è turno unico secco, quindi se tu in un collegio c'è 5 persone, uno prende il 30 e l'altro prende il 29, viene eletto quello che prende il 30. Luciano, dalla Caneva, era un po' che non ti sentivo, senza sangue al cervello e non imbarazzante, semplicemente un grande grazie per le tue rassegne stampe. Grazie Luciano, grazie davvero a te per la tua donazione super gradita. E Luciano, comprati la grande bugia verde che oggi è ritornata super in classifica, sopra Saviano, godo come un riccio, non perché mi interessi la classifica, ma perché inesistente sul mainstream siete voi che adesso vi spiego cosa dovete fare per la grande bugia verde. Però andiamo avanti, perché a proposito di ballottaggi, ci sono domenica anche i ballottaggi italiani, ci sono Firenze, Perugia, dice Repubblica e Bari, che potrebbero rappresentare per la sinistra una grande riscossa. Ascanio Martelli, la ordino ora, brava, ordino ora la grande bugia. E sui ballottaggi, quindi, ne parleremo evidentemente quando si saranno chiusi. Poi c'è la vicenda dell'autonomia differenziata. Sull'autonomia differenziata è evidente che tutti quanti portano l'acqua al loro mulino. La sinistra, che l'ha voluta, ha fatto la riforma del titolo quinto della Costituzione, cioè lettera di Bassanini che oggi vi devo leggere. È importante questa lettera di Bassanini, perché se i giornalisti leggessero questa roba con il giusto peso capirebbero che cosa vuol dire Bassanini. Allora, prima questione, diciamo, sbrighiamo la pratica. Bonaccini su Repubblica dice che l'autonomia differenziata non è vero che io la volevo, non è vero, io volevo semplicemente più efficienza, la riduzione dei costi. Questi vogliono la devoluzione, perché ormai dalla sinistra è partita l'idea che questa è una secessione mite, come ha detto in maniera geniale Emiliano. Dall'altra parte invece c'è Musumeci che fa un'intervista bellissima sulla Verità, l'attuale ministro che però è stato presidente della regione Sicilia. Devo dire, l'intervista di Musumeci è molto intelligente, dice: ragazzi, ma di che stiamo parlando? Il Sud ha una grande occasione, avete rotto le palle con questa questione meridionale. Adesso non lo dice esattamente così perché è un signore molto elegante a differenza mia, dice: la questione meridionale non esiste, ci sono soltanto cattivi amministratori che vogliono far finta che ci sia una questione meridionale per scusare le proprie inefficienze, metto così. Bassanini scrive una lettera al Corriere della Sera perché lo avevano accusato, non accusato, in un pezzo dell'altro giorno del Corriere della Sera, hanno detto: beh, ma Bassanini è uno degli autori della riforma del titolo quinto della Costituzione, quello che diede più potere alle regioni all'inizio del 2000, fortemente voluto dalla sinistra. E Bassanini dice: ragazzi, io non c'entro nulla, ero ministro in quell'epoca e feci le leggi Massalini sull'autonomia amministrativa, ma sulla questione del titolo quinto non c'entravo. E anzi, ricorda, durante il Consiglio dei Ministri, quando erano già state sciolte le Camere, erano già state sciolte le Camere, grazie a Marco Cristoforetti per il tuo badge. Quando erano state già sciolte le Camere, dice Bassanini, io e Visco, il micidiale ministro delle Finanze, dicemmo: non facciamo la forzatura parlamentare di approvare la riforma del titolo quinto della Costituzione a colpi di maggioranza, per di più con una maggioranza che sta crollando, perché quello non è colpi di maggioranza, la maggioranza sta morendo, la legislatura si sta chiudendo, le Camere si stanno sciogliendo e approvano la riforma del titolo quinto. Non come oggi, che le Camere sono appena nate, che c'è un governo in sella, che ha avuto una grande conferma alle europee. No, in quel momento stavano morendo e Bassanini dice: fermi un attimo. E che cosa succede? Va in minoranza. Lui e Visco non ottengono che si rinunci alla riforma del titolo quinto. Questo lo dico a beneficio di quelli che ogni volta dicono: ah, questa maggioranza ha colpi di maggioranza. Ma di che? I colpi di maggioranza sono il luogo parlamentare migliore. E financo i sinistri, quando stava cadendo governo e legislatura, a colpi di maggioranza, legittimamente approvano la micidiale riforma ma del titolo quinto della Costituzione, di cui questa legge sull'autonomia non è altro che una prosecuzione.
Vabbè. Giampaolo Serino, la grande bugia mi ha stregato come l'allarmismo ecologico è una forma di controllo dello Stato. Bravo Giampaolo, bravissimo, è quello che esattamente sto cercando di dire. Sul lavoro ovviamente si parla molto della questione, grazie Elisabetta, della morte mostruosa del povero ragazzo indiano nei campi. Ci si accorge oggi una cosa che la verità dice in maniera molto semplice: maggiori sono gli immigrati, più sono incontrollati, più sono controllati. Nel frattempo Giampaolo Serino ha scritto oggi della grande bugia verde e ti ringrazio moltissimo, è uno dei pochi, Giampaolo Serino insieme a Filippo Facci, a PG Battista e a Claudio Cerasa, che hanno scritto della grande bugia verde. Grazie amici che non vi siete dimenticati di questa battaglia di cui tra poco parleremo. Quindi sul lavoro la verità dice: ragazzi, però basta, perché voi siete dei fenomeni, la sinistra ha riempito l'Italia di immigrati non controllati, e lì c'è la domanda della legge la legge della domanda e dell'offerta. Più gente c'è, più offerta di lavoro c'è, la domanda è sempre quella, e che succede? Che sfruttiamo questi qui in maniera incredibile. Poi è evidente che si potrebbero fare molti maggiori controlli, così come è evidente, lo dico ai nostri comunisti d'antan che sono qui a romperci le palle sulle disuguaglianze, sulle grandi imprese, sulle multinazionali, sui ricchi che sono cattivi, eccetera. Monica, Eva, Carletti, Giampaolo Serino, un mito. Va bene. Cosa dice questa inchiesta? Scusatemi, gli ispettori del lavoro. Il nanismo nel nostro settore agricolo non aiuta. Il caporalato è molto maggiore ed è tipico nelle imprese piccole. Allora, questo non vuol dire che si debba essere necessariamente grandi, e non vuol dire anche che si debba criminalizzare tutte le aziende piccole, però. Quelli che fanno, capito, questa idea delle cooperative, dei piccoli agricoltori che sono sani, non è tanto così, perché loro sono molto più difficili da controllare. Poi ce ne sono alcuni che ovviamente sono straordinari e che io non considero, voglio dire, minimamente colpevoli di quello che sta succedendo. Nel frattempo l'occupazione delle case è una cosa straordinaria, questa cosa della Salis, perché ieri dice: sono stata una militante del movimento Lotta per la Casa, lo rivendico. E vabbè, e questo ci dice che era una delinquente, e rivendica il fatto che lei fosse una delinquente, il che è perfettamente legittimo. Io sono, trovo favolosa l'idea che lei non smentisca il suo passato. Quelli sono dei reati, lei ha commesso dei reati, è stata condannata per quei reati e non se ne vergogna. Il punto è il passo successivo della sua dichiarazione, sapete qual è? Basta fango. E no, non è basta fango, amore mio, non è così, non funziona così. Possiamo legittimamente dire che per noi questi movimenti di occupazione della casa ci fanno schifo? Possiamo dirlo? Possiamo dire che oltre a essere reati, quelli sono la causa per la quale le persone più deboli oggi, se non si rivolgono alle vostre mafiette di occupanti, non riescono ad avere una casa? Possiamo dire che ci sono occupazioni delle case che sono totalmente ingiuste? Possiamo dire che ci sono italiani che meriterebbero di avere una casa? Italiani anche di seconda generazione, prima generazione, me ne fotte nulla, e che in realtà si trovano e devono stare lì a tenersi i cancelli per poter tenere la casa a casa loro? Basta! E poi, oggi, devo dire la verità, Giorgio Spaziani Testa dice una cosa fantastica, presidente della Confedilizia: prima esternazione da onorevole è dedicata alla rivendicazione orgogliosa di una serie di reati, punto, si tratta di una serie di reati. Poi possiamo anche decidere che questi non siano reati, possiamo anche occupare le case, possiamo anche decidere che le persone devono stare con le guardie armate per non farsi occupare le case, ma mi rendo conto che fino ad oggi la legge prevede che questi siano dei reati. Nel frattempo è un reato quello che ovviamente hanno fatto a Baggio, oggi ne parlano tutti quanti i giornali, aspetta, il cavalier Manfredi, dove sei? Quelli che occupano le case andrebbero sgombrati con il caterpillar, sono un danno a povere persone che non hanno un tetto. Esattamente così, cioè c'è poco da dire, non è che danneggiano i ricchi, danneggia i più poveri. Nel frattempo, invece, rapina in villa di Baggio, ne parlano un po' tutti i giornali, è stata una roba importante, si è beccato anche una pistolettata, cioè un manico di pistola addosso, perché aveva reagito in una prima fase alle minacce di questi ladri con un forte accento dell'est Europa, dicono le cronache. Nel frattempo questa cosa che soltanto il giornale coglie è mostruosa, dovete sapere che la magistratura a Milano sta applicando delle norme in maniera talmente restrittiva per cui ha totalmente totalmente bloccato i cantieri e le nuove costruzioni di case a Milano, di immobili a Milano. 100 milioni, calcola oggi l'assessore Tancredi sul giornale, di oneri di urbanizzazione in meno. Vedete, non è che sono consumo del suolo, sono vecchie case che hanno una certa cubatura e che con una procedura non semplificata, ma con una procedura che non riguarda conferenze di servizi amplificate, e gli immobiliaristi a Milano costruivano questi grattacieli che sono la grandezza di questa città, sono la sua vitalità. Poi se volete fare quelli della Via Gluck, fatelo, ma in realtà la grande cosa di Milano è che è cambiata, è una città completamente nuova, è una città straordinaria, accogliente. Ecco, l'hanno bloccata perché per motivi giudiziari, non perché in Milano non l'ha messa nel piano regolatore Sala, governo di sinistra, ma perché si sono inventati una normetta degli anni 30, degli anni 40, scusatemi, e con quella normetta hanno bloccato praticamente tutta quanta la costruzione di Milano, non solo facendo perdere gli oneri di urbanizzazione a Milano, ma arrivando a quello straordinario paradosso per cui gli attuali immobili di Milano, che ovviamente hanno una grande richiesta, vengono affittati a prezzi molto più alti, quindi danneggiando le persone più deboli. Beh, insomma, si tratta di una follia su Milano di cui il giornale oggi se ne occupa molto bene. Nel frattempo vi segnalo una cosa, perché la gente se lo dimentica: vi ricordate l'autobus che cade a Mestre, 22 morti, perché quelli non fanno notizia, i morti nell'incidente stradale? La cosa fantastica è che ogni weekend muore qualcuno nelle strade, in Italia muoiono 3.000 persone sulle strade, quelli sono morti proprio in incidenti stradali, in un solo incidente a Mestre 22 persone. Se uno muore sul lavoro viene considerato una tragedia epocale, in questo caso la tragedia epocale nasce dal comportamento del datore di lavoro, ma ieri c'è scoppiata una fabbrica purtroppo di alluminio a Bolzano, 4 feriti gravissimi, sarà una tragedia comunque vada per queste persone, però è entrato in questo racconto per cui in Italia si muore di lavoro. In Italia purtroppo si muove sulle strade, 22 morti a Mestre, quell'autobus era nuovo, di fabbricazione cinese, oggi se lo dimenticano, e mi sembra anche relativamente nuovo. Non è morto perché il guidatore, cioè l'autista con grande esperienza, fosse stanco, non è morto, non sono morte perché stava al telefono, non sono morte perché ha avuto un malore, cose che si sono dette inizialmente rispetto a questo autista, sono morte perché un giunto tra lo sterzo e le ruote ha ceduto. Chiaro? Poi c'è anche un problema fortunato del guard rail, ma il problema fondamentale è che ha ceduto un giunto nello sterzo. Ditemi un po' voi se questa roba qua... Enrico Belossi: Porro, mi dispiace, ma da case di 2 piani si sono fatte case di 25 piani passati come semplici ristrutturazioni non con oneri di 2 piani. Ma no, Enrico, non è così. Se fosse così avresti ragione, non è vero, non è la cosa che tu stai raccontando, è una cosa sbagliata. Gli oneri di urbanizzazione sono completamente pagati, tant'è che ballano 100 milioni di oneri di urbanizzazione, io sono d'accordo con te, e il punto non sono ristrutturazioni, sono... La legge prevede in questo mondo normale che si possa cambiare la forma, la sagoma dei palazzi pur di metterli, cioè se tu c'hai un capannone orizzontale eccetera, mi fai un robo verticale e siamo a posto. Poi che ci siano stati gli abusi ci può essere, ma questa roba degli immobili a Milano vuol dire completamente bloccare questo mercato edilizio, se no dove lo facciamo? Io dico, dove li facciamo le case? Come le facciamo? Grande, piccolo contributo contro le querele equivalente a $42, e la Madonna, Gianfranco, spendeteli bene i tuoi soldi, grazie mille. Nel frattempo questa cosa di Virzio la trovo stupenda. Oggi il Corriere della Sera è iniziato a dire che c'è il fascino dei personal trainer, dalla Canalis a tutti che stanno con i personal trainer. Io sono sostanzialmente un personal trainer, lo voglio dire per chi non lo sapesse, e però c'è un'altra caratteristica straordinaria che se fosse stata al contrario sarebbe stata messa in evidenza dai giornalisti del giornale del Corriere della Sera, che non solo c'è il fascino del personal trainer, ma c'è il fascino di quello che ha 15 anni meno di te, perché questi personal trainer sono 15 anni più giovani delle donne che stanno con i personal trainer. Insomma, va benissimo, per carità, sono ben felice. Per me questa liquidità, non di generi ma di età, è una cosa straordinaria. Mischiamoci tutto, non vale più un'età. Nel senso, Natsnap 13, grazie per il tuo badge. Nel frattempo Virzì, io vittima, e quindi va al codice rosso. Beh, insomma, viene un po' preso in giro dalla Biraghi sulla Verità, che dice vabbè, insomma, piuttosto ridicolo adesso il codice rosso. Mi sembra veramente un po' too much. Nel frattempo c'è un pezzo oggi sui giornali riguardo il contributo delle energie rinnovabili a maggio. Il contributo delle energie rinnovabili a maggio è stato enorme, dicono tutti quanti i giornali. Per fortuna che Sergio Giraldo sulla Verità non si limita a leggere i numeri, ma a fare qualche considerazione riguardo alla, come si dice, a questa energia verde. Poi queste robe le trovate tutte sulla bugia verde, non è che vi potete sbagliare, sulla grande bugia verde. Allora, cosa dice? Che a maggio la domanda di energia per il 52,5% è stata soddisfatta alle energie rinnovabili. Allora voi godete come dei ricci, dite, vedi, bello il green, tutto a posto. Beh sì, fino a un certo punto, perché intanto le energie rinnovabili non sono solo fotovoltaico ed eolico, anzi fotovoltaico ed eolico fanno più o meno messi insieme l'idroelettrico, quindi la vera forza delle energie rinnovabili è l'idroelettrico. Ma lasciamo pure perdere questo, diciamo che le rinnovabili hanno contribuito per metà della domanda dell'energia elettrica in Italia, domanda di energia elettrica. Il problema, sapete qual è? Che l'Italia ancora per il 15% dipende dall'energia importata da fuori, come ci spiega Sergio Giraldo. Cioè è vero che c'è l'idroelettrico, è vero che ci sono rinnovabili, è vero che c'è i fossili, ma c'è molta energia che ci portiamo dal nucleare, sostanzialmente francese. Perché ci portiamo l'energia? E qui arriva il punto fondamentale, perché possiamo godere come dei ricci sul fatto dell'idroelettrico, sul fatto del fotovoltaico, ma il problema sostanziale è che in Italia, e quindi a voi, l'energia costa un botto di più rispetto a quanto costa dagli altri posti, perché abbiamo questi cazzo di oneri di sistema per fare l'idroelettrico, per fare il fotovoltaico, per fare l'eolico, che vengono pagati in bolletta. Comunque, il prezzo a megawatt ora in Italia è di 94,9 euro. Sapete quant'è il prezzo di megawatt ora in Francia? 27,2. Quindi in Italia che cosa si dice? Ma importiamocela dalla Francia a 24,2 rispetto a quella che in Italia mi costa 94 carte. Cioè, più facile di così. Il problema alla fine, elettrico, non elettrico, fotovoltaico, non fotovoltaico, quello che volete voi, quello che volete voi. Ma il punto fondamentale è che quello che conta sono i soldi per i consumatori, quanto gli rimane in tasca a una famiglia normale che prende 1500 euro di stipendio. Allora che cazzo gliene frega che arrivi da Francia, Italia, Slovenia. Quello che a loro interessa, e giustamente, è che la corrente e l'energia elettrica gli costi un prezzo sostenibile, e il prezzo sostenibile è quello che ci fa purtroppo per loro il nucleare francese. 27,2 euro a kilowatt, ma megawatt ora il costo in Francia, 94,9 in Italia. Non rompeteci i coglioni con le rinnovabili. Il punto non è le rinnovabili, è come facciamo ad avere per la nostra vita quotidiana un'energia a basso costo. Tu stai dicendo agli italiani: comprati l'auto elettrica, 35 carte, e comprati l'energia che deve essere rinnovabile, deve essere pure cara. Ma ragazzi, ma siamo impazziti? Questo è il punto. Langone fa oggi un pezzo stupendo, pazzo di Langone. Langone è un pazzo, riesce a scrivere cose che solo Langone riesce a scrivere sul foglio. Dice: ragazzi, ho letto la direttiva sulla rinaturazione dell'Europa, cioè dobbiamo mettere più alberi, dobbiamo togliere tutti quanti i manufatti dei fiumi, per esempio alcune turbine che ci sono nei fiumi, e dice: ragazzi, qua io sono veramente contrario anche a questa cosa che ha deciso Castelli, che vorrebbe fare le case nuove nelle zone sismiche in maniera antisismica. Cosa c'è di più naturale, dice Langone, di un terremoto? Quindi noi non dobbiamo opporci ai terremoti e dobbiamo fare cause che non siano antisismiche. Geniale, geniale. Allora, la grande bugia verde, oggi ancora in classifica per la seconda settimana, davanti a tanti nomoni dell'editoria. Quindi sta pippa qua, spero che continui per le prossime settimane. Poi vi dico un'ultima cosa, ve l'avevo già detta: la grande bugia verde è un libro che dovete regalare, non è comunisti come feci nell'altra volta sulla questione degli altarini della sinistra, quello era un libro per i comunisti, vabbè, oltre che per noi. La grande bugia verde la dovete regalare ai ragazzi, a quelli che vengono indottrinati a scuola, a quelli che vanno a vedere le cagate su Instagram e pensano quanto è bello il mondo del fotovoltaico, in quel momento con la CO2 che stanno consumando con i loro messaggi vocali consumano quanto una ritmo diesel. Esagero ovviamente, ma il principio l'avete capito. Questo è un libro per i sedicenni, i diciassettenni. Va vostro nipote in barca a vela a farsi un giro del mondo per finita la maturità, gli regalate la grande bugia verde. All'inizio si romperà le balle, penserà che follia che è, ma vedrete che almeno nella testa gli entra quel tarlo del dubbio, quel tarlo del dubbio che oggi mi sembra che tutti quanti i climatisti non abbiano. Nazz Nap, arrivate 4 copie, le regalo ai miei amici sinistri, ma ricordatelo, regala. Io ho 18 anni, Nicola, ho appena comprato il tuo libro, sei un mito, Antonio Modarelli. Grande Antonio Modarelli, e soprattutto per i tuoi coetanei, questo secondo me è un libro da leggere. Ci vediamo tutti a Bari 12-13 luglio, ma prima di tutto ci vediamo domani. Ciao!